Francesco Zizzola, un fotografo di fama internazionale, classe 1962, vincitore nel 1986 del World Press Photo, che è il premio fotogiornalistico più importante del mondo. Francesco Zizzola vinse quel premio con un reportage drammatico ma veramente magnifico dedicato ai bambini dell'Angola colpiti dalle mine antiuomo.
Sì, esattamente, era un reportage, una storia che avevo realizzato nell'ambito di un progetto decennale sulle grandi problematiche che allora caratterizzavano quello che si iniziava a definire un mondo globalizzato, e le problematiche, i punti critici del mondo globalizzato si scopriva allora negli anni 90, appunto, che erano complesse e articolate in modo spesso così sconosciuto e più che scoprirle, raccontarle, indagarle e raccontarle anche attraverso le fotografie era un po' una missione a cui mi ero votato con entusiasmo, e questo reportage, appunto, che realizzai in Angola sulle conseguenze della produzione degli ordigni micidiali che si chiamano mine antiuomo e che colpiscono essenzialmente poi i civili, era uno degli aspetti del mondo globalizzato. Erano infatti gli anni in cui si veniva a scoprire che questi micidiali ordigni venivano prodotti per esempio anche dall'Italia, anzi l'Italia era uno dei maggiori produttori di mine antiuomo. E non voglio dire grazie alle mie foto, ma sicuramente ho contribuito alla creazione di quel movimento di opinione pubblica che poi ha in qualche modo suggerito ai dirigenti della Fiat di dislocare e poi di vendere la produzione di questi ordigni ad altre società e dislocarle fuori dal territorio italiano. E questo è stato una delle storie che ho realizzato il progetto sulla condizione dell'infanzia, che poi è stato chiuso nel 2002 con pubblicazione di un libro e di una mostra che ha fatto il giro del mondo. Sì, esatto, io in realtà sto seguendo da qualche anno un progetto personale, e tra le varie cose che faccio anche questa, che però ha la pretesa e l'ambizione di raccontare un po' quello che ancora si può sperare di preservare. In che direzione? Nella direzione della salvaguardia dell'ambiente. Il mio progetto si chiama Hubris e ha a che fare con l'arroganza dell'uomo che rispetto al termine coniato dagli antichi greci, che era assegnato a quella tendenza degli uomini a calpestare il territorio degli dèi, quindi ad essere arroganti generalmente nei confronti di un ente superiore. Ecco, nel mio caso il peccato della hubris è commesso dagli uomini contemporanei nei confronti della natura. E quindi ho questo progetto, che si svolgerà anche quello per molti anni, è diviso in capitoli, che sono gli elementi, quattro elementi. Mi sto occupando del primo elemento da qualche anno, che è l'acqua, e come filo narrativo ho deciso di seguire le storie degli ultimi testimoni di un mondo che ancora esiste ma sta scomparendo, di un rapporto con il mare che ancora è basato sulla compatibilità della sopravvivenza della vita nel mare, cioè di una pesca sostenibile. Ormai i pescatori lo sanno benissimo, i pescatori tradizionali si lamentano perché non c'è più mare, non c'è più vita nel mare, o ce n'è sempre di meno. Ecco, noi stiamo assistendo, nostro malgrado, appunto alla scomparsa della vita nel mare, e non è certo per colpa dei pescatori tradizionali che hanno praticato la pesca per secoli, millenni,
senza creare danni,
milioni di anni, senza creare danni irreversibili. Stiamo parlando di danni irreversibili, e cosa che invece ovviamente è imputabile alla grande industria alimentare, che si occupa anche e non solo ovviamente del mercato ittico, della pesca industriale, che sfruttando le nuove tecnologie oggi a disposizione, riescono a pescare e a prelevare dal mare più di quanto ogni buon senso possa, diciamo, suggerire. Ecco, io ho frequentato e continuo a frequentare diversi luoghi in Italia, ma non solo in Italia, nel Mediterraneo, in cui si praticano pesche che hanno millenni di storia e che sono sostenibili dal punto di vista dell'esistenza della specie ittica prelevata. In questo caso sono anni che frequento in modo stagionale, ovviamente, perché la pesca del tonno è una pesca stagionale. Certo. Un consorzio di pesca che viene praticata secondo una tecnica antichissima inventata dagli arabi più di 2000 anni fa, ne parlava già Eschilo nel suo libro sulla battaglia di Salamina,
che è quella che abbiamo visto nei documentari di molti anni fa ormai, sì, no? Sì, quella con le camere dove i tonni, esatto, passano da una camera all'altra.
Un documentarista, De Seta, che fece un bellissimo film che adesso è in fase di restauro all'Istituto Centrale di Restauro di Roma, e che appunto racconta in modo magistrale all'epoca le tonnare siciliane. Ecco, le tonnare siciliane sono chiuse da ormai da più di 15 anni e queste tre tonnare che avete in Sardegna, nel Sulcis, sono le ultime tonnare presenti nel Mediterraneo.
Nel Mediterraneo?
Nel Mediterraneo, in tutto il Mediterraneo. E quindi probabilmente, diciamo, purtroppo prima o poi destinate a soccombere all'importanza, al peso della grande industria ittica.
All right, Jack.
Raining here and storming on the deep blue sea. Raining, yeah, out on the deep blue sea, storming so hard. Rain, storming on the deep blue sea. I wanna go home. All the planes are drowning. I called the airport this morning. They said, Johnny, we ain't gonna fly till about 3 or 4 days. We ain't gonna fly. Just about 3 or 4 days. You know it's raining so hard here, so hard here. You know it's storming out on the deep blue sea. I called my baby. I said, baby, please don't cry over me. I call my baby, honey, please don't cry over me. I said, raining here, it's storming out on the deep blue sea.
Voglio un po' anche attraverso questo lavoro che sto facendo da qualche anno e che spero appunto di esporre con successo qui all'Exma da luglio, dal 14 luglio per essere esatti, fino al 20 settembre, e spero di poter raccontare e rovesciare anche un po' un luogo comune che spesso gli animalisti e anche i vegani naturalmente invece usano come cavallo di battaglia, cioè che il metodo feroce, sanguinolento, drammatico della mattanza, sì, dei tonni sia quanto di più lontano dalla difesa della natura e del mare. Ecco, invece paradossalmente sì, certo,
così.
Per mangiarsi un tonno poi alla fine il tonno deve essere ucciso, ma certo, insomma, paradossalmente non è così, anzi è il contrario. Dovremmo tutti quelli,
ecco,
che amano il mare,
questi uomini,
difendere queste piccole ultime realtà, perché la metodologia che usano, gli attrezzi che usano che sono ancora sono fondamentalmente attrezzi che hanno una concezione millenaria, sono quelli che proteggono di più la specie. Quindi, diciamo, data, diciamo, la necessità di pescare il tonno, poi possiamo discutere e anche a lungo sul come sia più opportuno pescarlo per poter permettere al tonno di tornare più numeroso nelle stesse acque l'anno successivo. Ecco, la tonnara, così come concepita da questo consorzio, che ancora
è un sistema
pratica,
ecosostenibile.
È un sistema assolutamente sostenibile, ecosostenibile.
Senti, mi stavi dicendo che tu hai dovuto conquistare la fiducia di questi, come si dice, tonnarotti.
Di questi,
no?
Tonnarotti, sì.
Che persone hai trovato?
Beh, insomma, tanto per me la scoperta della tonnara è stata un po' avanzata un po' parallelamente alla scoperta di modo di essere sardi. Io ho scoperto un po' la Sardegna attraverso la tonnara, e quindi ne ho un'opinione e ho un rispetto per i tonnarotti e rispetto per la Sardegna forse meno turistica, la più autentica, una Sardegna fatta di sangue, sudore e anche tanto coraggio. Ci vuole coraggio oggi per un giovane, sono molti giovani tonnarotti, spesso sono giovanissimi, naturalmente c'è qualcuno più anziano che ha trasmesso poi la sapienza, l'arte che tramandata a lui, trasmessa dai suoi nonni e via dicendo, però generalmente le ciurme dei tonnarotti sono sempre composte da giovani, e giovani che fanno un lavoro difficile, però mantengono questa dignità legata a una sapienza, a una cosa che sanno che è una fiammella che loro custodiscono e che molto labile potrebbe spegnersi per sempre. Quindi c'è questa consapevolezza e questa anche diciamo consapevolezza che non solo è una cultura, è una tradizione, ma anche una cultura, una tradizione che rimane dentro il territorio, fa parte del territorio, fa parte del DNA di quel territorio, e in questo c'è tutto un orgoglio che va oltre, diciamo, la bandiera. È proprio una cosa legata, come dire, agli avi, a quella parte di storia che fa poi alla fine un essere umano.
E poi anche l'orgoglio di acquisire una sapienza che, appunto, come dicevi tu, è millenario, un saper fare che è millenario, no?
Sì, sì, perché è sì un lavoro di fatica, è molto faticoso, come potete immaginare, anche perché, nonostante le nuove tecnologie, è un lavoro che si fa essenzialmente ancora con la forza delle braccia, ma ci vuole anche poi molto cervello, ci vuole molto molta pazienza, bisogna saper seguire e imparare tantissimo da chi ne sa qualcosa di più di te e ha un ruolo di coordinamento dentro la barca. Ogni barca ha una sua funzione, è un po' come un formicaio, un lavoro di equipe, di team, non è un lavoro individuale quello del pescatore tonnaroto, e quindi si forma poi una solidarietà nella ciurma che è una solidarietà vera, sentita e profonda. Si fatica insieme, ma si ride anche insieme, si stramazza sulle reti a dormire quando si è sfiniti insieme, e insomma si divide l'acqua, il pane, e c'è, insomma, è una società di quelle che sono difficili da incontrare in questi tempi moderni e in molti posti. Lì invece è come se fosse, diciamo, preservata una pillola che viene da lontano, dal passato, e però dai giovani della nuova generazione, dai giovani sardi, che la portano con loro e la difendono, questa tradizione. Quindi questo mi è piaciuto molto. Vedi, ci sono dei alcuni di loro che poi ovviamente vengono influenzati dalle mode, che possono essere più o meno passeggere, ma che ormai, appunto, in epoca globalizzata si riconoscono e sono un po' uguali in tutto il mondo, no? Per cui abbiamo un tonnaroto che ha la barba e i capelli un po' la stile di Williamsburg a Brooklyn, a New York, tutto tatuato secondo quello stile, che ha gli occhiali da vista con quella montatura, insomma, che sembra uscito da Williamsburg a New York, e invece è proprio sardo, ed è un bravissimo Tornarotto che incontro ogni anno e che ogni anno mi dice: anche tu quest'anno qui, e va bene, e anche lui qui, e facciamo passiamo del tempo insieme. Tornando alla mostra, diciamo, per chi conosce le mie fotografie verrà un po' sorpreso, non tanto perché, ripeto, ovviamente ritorno al bianco e nero dopo tanti anni, dopo un decennio di fotografie a colori, ma ritorno al bianco e nero con un linguaggio diverso, che sì, ha anche quello del reportage, ma ci stanno moltissimi ritratti, e non solo ritratti dei pescatori, dei tornaroti, ma anche dei torni stessi, che hanno tutta la dignità di esseri che fanno parte del nostro mondo, della natura, e che hanno, prima di morire e soccombere, hanno combattuto con dignità anche la loro battaglia. E poi ci sono i paesaggi, ci sono i momenti di pesca, ci sono tante cose che vi invito a venire a vedere.
In realtà un tempo non c'erano i tonni, ma c'erano i manzi, che appunto venivano macellati, perché l'ex macello ottocentesco di Cagliari.
C'è un'analogia, che è una coincidenza che si può cogliere, certamente non voluta, del tutto casuale, però interessante. C'è da dire però che un tonno che naviga nelle acque, che è di passaggio, perché migra, il tonno di corsa, di ritorno, che sta, quindi, dopo, diciamo, il periodo della riproduzione, sta cercando di ritornare a Gibilterra per uscire dal Mediterraneo, perché i tonni non vivono nel Mediterraneo, ma vengono soltanto qui per riprodursi. E il tonno che passa in quel canale fra l'isola di San Pietro e Porto Scuso e il Sulcis ha una probabilità rara di finire dentro le reti della tonnara. La gran parte dei tonni passa indisturbata.
Ecco perché è sostenibile questa pesca.
È sostenibile per
pesca.
Quello, perché intanto diciamo, cattura, mette dentro la gabbia soltanto una parte di quei tonni, una parte piccola. E quella parte piccola di tonni che entra dentro quella gabbia non viene necessariamente ucciso, rimane, vive, continua a vivere dentro quella trappola chiamata tonnara, anche per un mese e mezzo. Nel frattempo continua a vivere e a riprodursi, se la natura lo chiama a questo. E poi viene scelto in base alla sua stazza, all'esemplare, cioè non tutti i tonni che sono finiti poi nella trappola vengono uccisi, vengono selezionati, quindi c'è un prelievo, diciamo, anche consapevole e sostenibile anche lì.
Grazie Francesco Zizzola.
Grazie a voi per l'intervista e ci vediamo presto.